Ciao a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Efesto, il podcast della tecnologia. Oggi sono Maurizio e qui con me c'è sempre Marco. Ciao Marco.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, volevo dirvi che siamo su tutti i siti podcast e da oggi siamo anche in radio. Siamo su GS Radio, una radio online su cui ci potete trovare al di là dei siti classici del podcast. Cosa dire? È una puntata importante perché abbiamo ricevuto migliaia di feedback, anzi, cosa dico migliaia? Centinaia di feedback, forse decine, dai, diciamo decine di feedback che insomma hanno detto che apprezzano in qualche modo il nostro podcast, ci hanno dato anche dei suggerimenti, quindi vi invitiamo ulteriormente a dare degli altri suggerimenti per migliorare continuamente il nostro podcast. E l'altra novità di oggi è questa. Il tema dell'episodio è a sorpresa. Cioè, figuratevi, lo so soltanto io, Marco non sa neanche ancora in questo momento qual è il tema dell'episodio. Ci siamo messi d'accordo così. Io adesso leggerò una frase e partiremo da questa frase e da lì verrà fuori il tema del nostro episodio. Vediamo un po' quello che viene fuori. Sei d'accordo, Marco?
Sì, sono d'accordo.
Dai, è una bella cosa. Allora, ti dico il tema. Il tema è ingegneria del caos. Chaos Engineering. E ti leggo la definizione di ingegneria del caos su Wikipedia, ok?
Sì.
Io c'è solo su Wikipedia in inglese, io te la leggo in italiano, in modo anche che tutti possano capire di cosa stiamo parlando. Allora, l'ingegneria del caos è la disciplina di sperimentare un sistema IT, quindi un sistema tecnologico in produzione, per poter costruire fiducia nelle capacità del sistema nel rispondere a condizioni inaspettate e turbolente. Ok, questa è la definizione. Comincia a pensare, Marco, eh? So che
Sì,
in
sì,
quella
sì,
testa
sì.
ti sta venendo fuori 540 idee, ma non stiamo 2 ore, ce la facciamo. E adesso devo un attimo esporre un po' meglio il tema, no? Come quando gli insegnanti danno il tema in classe. Perché mi è venuta questa idea? In realtà mi è venuta mentre erogavo un corso, no? Erogavo un corso e parlavamo proprio di affidabilità dei sistemi IT, dei sistemi tecnologici, e mi è venuto in mente che una volta avevo sentito dire una cosa relativa a Netflix.
Sì.
Netflix, come possiamo tutti immaginare, ha tantissimi data center, soprattutto in questo periodo pensate che avrà dei picchi di ascolti. E allora Netflix ha fatto una cosa molto carina. Ha preso questo tema dell'ingegneria del caos. E ne ha fatto un tool proprio, ha inventato un tool nel 2011, pensa Marco, e noi ne stiamo parlando soltanto adesso, ma ho visto che pochi lo sanno questa cosa, che hanno chiamato Chaos Monkey, la scimmia del caos. E ti
Pensa a
leggo da Netflix, ti sto leggendo un libro di Antonio García Martínez, il libro si chiama Chaos Monkeys, scimmie del caos, un libro del 2012, dove è stato rilasciato il codice dietro questo tool. E ti leggo la definizione del tool, ascoltami. Immagina una scimmia che entra in un data center.
No.
Sì, fantastico. Dove il data center, spiega anche cos'è un data center perché qualcuno poteva non saperlo forse nel 2012, questo insieme di server che ospitano tutte le funzioni critiche delle nostre attività online. La
Esatto.
scimmia casualmente strappa cavi, distrugge apparati e tutto ciò che gli passa per le mani potrebbe andare a toccare, a schiacciare, a premere, a togliere. La sfida di un IT manager è quello di progettare un sistema informativo che sia responsabile perché ciò possa funzionare nonostante queste scimmie, senza che nessuno possa sapere prima quando arriveranno le scimmie e cosa andranno a distruggere. Non è fantastico?
Cavolo. No, veramente impressionante come idea per chi comunque in qualche modo fa anche l'IT
Ecco, per quello
manager.
non te lo volevo dire prima. Adesso
Anche
vorrei
se noi ce
sentire.
l'abbiamo, noi ce
Le
l'abbiamo
scimmie
le
ce
nostre
l'abbiamo?
scimmie.
Vabbè, mi sa che perdiamo un po' di ascoltatori podcast con questa frase. Ma vabbè, perché alcuni di questi, chissà se qualcuno si sentirà chiamato in causa. Però che
No,
ne
chissà.
pensi?
No, penso che sia veramente interessante applicato. Allora, mi vengono già in mente delle cose in cui si può applicare una roba del genere. Intanto, la guida autonoma, perché Perché in qualche modo, cioè, devi prevedere delle possibili condizioni in cui dobbiamo sempre tenere presente che nella guida autonoma il veicolo trasporta delle persone che devono essere preservate, quindi se si rompe qualcosa bisogna che in qualche modo vengano preservate le vite, quindi che ne so, si rompono i freni, fai un incidente però la macchina va ancora, si rompe un sistema informatico dentro la macchina, cosa fai? La fermi? Ma dove la fermi? Sei in mezzo alla strada, in mezzo a una curva? Questo è un primo ambiente in cui si potrebbe utilizzare enormemente questa roba qui.
Sai cosa mi ha fatto venire in mente? Scusa se ti interrompo. Mi ha fatto venire in mente una decina d'anni fa ero su un aereo, stavo andando a fare un corso a Bucarest, ancora me lo ricordo, e eravamo, ci siamo imbarcati e siamo stati lì, eravamo in attesa di decollare e sta aereo non decollava, eravamo tutti lì fermi. Sai, può capitare magari, sai, ritardo, che ne so, cioè abbiamo perso lo slot per il decollo, che ne so che. E allora gli altri passeggeri cominciavano un po' a spazientirsi, ma chissà che sta succedendo, come mai non partiamo. Da premettere, era un giorno di nevicata mostruosa qui a Bologna, quindi tutti erano anche abbastanza preoccupati a capire, ma forse la neve che non ci fa partire, non potremo arrivare, che ne so che. Niente, a un certo punto arriva la comunicazione del comandante, no? Dicendo, cari passeggeri, vi volevo annunciare che questo ritardo non è dovuto a delle condizioni meteorologiche, quindi potete stare tranquilli, partiremo a breve. Stiamo solo facendo un aggiornamento del software.
Ai.
Ecco, in quel momento, in quell'aereo, c'erano 170 persone tranquille e una disperata, che ero io. Quindi puoi immaginare, ti giuro, gli altri vedevo quelli accanto a me, ah vabbè, sta facendo solo l'aggiornamento del software. Io dicevo, ma adesso, prima di partire, no, prima di decollare, cioè io ero terrorizzato, no?
Sì.
Ecco, quindi come si lega secondo te questa esperienza mia al chaos engineering? Secondo te avevano avuto la scimmia prima?
No, può darsi, però effettivamente applicato al software c'è una grande utilità a usare questi tipi di sistemi, perché tu puoi pecciare il sistema. Adesso lui, l'autore del libro, faceva un esempio figurato dove una scimmia effettivamente prende in mano dei cavi e fa delle cose, però in realtà io lo vedo un po' più ad alto livello anche su eventi inaspettati. Quindi per pecciare un software, per vedere eventuali bug, per fare l'hardening di un sistema, cosa c'è di meglio che eventi di tipo random, caotico, che tu non prevedi perché non seguono una logica precisa e che tendono ad evidenziare delle possibili falle nel sistema? Secondo me è molto importante per l'intelligenza artificiale, per il debug, il troubleshooting dei nostri sistemi in futuro.
No. Sai anche perché? Perché di solito pensiamo al concetto di test, no? Uno dice il software è stato testato, è stato provato, è stato... In che condizioni è testato? Le condizioni in cui l'hai testato non saranno mai uguali alla produzione. Esatto. E quindi quel concetto lì del chaos monkey, che poi è un tool che esiste, cioè esiste davvero, quindi loro usano veramente questo tool all'interno dei propri sistemi, è quello, secondo me, il punto cruciale sta nel fatto che lo lanci in produzione. Non lo stai lanciando in una fase di test, no?
Sì.
Anche qui mi viene in mente, forse un po' troppo esagerato, però mi viene in mente, c'è un principio della fisica, della meccanica quantistica, principio di indeterminazione di Heisenberg, sto esagerando, lo so, ma va bene lo stesso, che dice che tu non puoi mai conoscere con esattezza un valore, più valori, ecco, volevo restare ad alto livello, quando vai a misurare di una particella, per esempio, la posizione e la velocità, o conosci la posizione o conosci la velocità. Ma al di là poi della fisica che c'è dietro, questo principio è alla base di tutto, nel senso che se io sto andando a testare un sistema, il test che sto facendo è esso stesso parte del sistema.
Sì.
Quindi non è lo stesso che avviene quando io non lo sto testando. Non so se ho reso
l'idea.
Esattamente.
E quindi tu lo alteri anche le condizioni. Sì.
Quindi qui invece sei proprio nelle condizioni reali, hai messo la scimmia o il tool scimmia che interviene mentre tutto funziona. Quindi quale miglior cosa? E questa secondo me è l'idea geniale che hanno avuto, però ripeto, io non sono venuto a conoscenza tardi,
Però ma è anche sempre... pericoloso, cioè loro veramente mentre Netflix va gli infilano sta roba dentro?
Sì, lo fanno. Evidentemente
in piedi.
Ancora più fiducia, oh, almeno se lo vediamo per ora che in questo periodo che è tutto chiuso e chissà quanto picco hanno, è ovvio che in un ambiente piccolo non riesce a farlo una cosa del genere. Secondo me la sfida è proprio quella, la sfida dovrebbe essere riuscire a trovare una soluzione che sia scalabile verso il basso. Perché, come dici tu, cioè, già giustamente tu dici, ma riescono veramente, e stiamo parlando di Netflix, pensa nel nostro piccolo data center, se potessimo
fare... da noi sono tutti single point of failure, per ogni cosa che tocchi crea un disservizio.
Già, poi bisogna vedere sempre, no, fare l'analisi del rischio e vedere che impatto dà il rischio, però sì. No, è alla base, secondo me, di tantissime parti. Quando qualcuno si chiede, ma come fanno a garantire che tutto effettivamente funzioni? Questa secondo me è effettivamente una risposta.
Sì, questa è molto molto intelligente. Ma normalmente i test sul software, sull'hardware vengono sempre fatti inizialmente da chi li ha sviluppati. Quindi tu fai le cose che hai ragionato, quindi è chiaro che fai le cose che hanno un senso. Poi le dai in mano a una persona sconosciuta, va a cliccare dove non deve, va a scrivere le cose dove non può. Non capisce quello che gli hai scritto, gli input da dare, ti metti i numeri dove ci vanno le lettere e dopo ti fai il casino.
Anche perché, guarda, una cosa carina che mi diceva il mio prof di informatica a scuola è: tu non farai mai un software così stupido da permettere all'utente più stupido di utilizzarlo. Non ci riuscirai mai, per quanto tu possa farlo stupido, ci sarà sempre uno più stupido che non capirà come si utilizza o che farà dei danni ancora peggio.
Era
geniale, no? In effetti anche qui la sfida probabilmente dei programmatori, ma di chiunque lavora nel mondo dell'informatica, dell'hardware, delle reti, dei data center, probabilmente è quella lì. Se dovessi pensare, ecco, mentre parliamo sto guardando anche gli altri, cioè io vi ho fatto quello di, ho parlato di quello di Netflix, che è quello più famoso e quello più vecchio, però cioè anche Facebook c'è il suo, stavo guardando adesso, si chiama Facebook Storm il progetto, no? Tempesta, un programma che simula massivi failure di data center, quindi sono arrivati tutti gli altri, quindi è un qualcosa che hanno tutti e probabilmente diventerà un... cioè è già uno standard. Ecco, mi chiedo come potrebbe essere replicabile, come dicevo prima, in ambienti verso il basso. Che diresti?
Lì secondo me si fa sulle simulazioni, perché è chiaro che se lo fai in produzione non riesci più a garantire una continuità di servizio. Tiri fuori quelle che sono le cose da aggiustare in simulazione e poi man mano le metti in pratica nella realtà. E poi da lì, poi pian piano, si sviluppa il sistema in modo tale per cui prima o poi lo potrai mettere in produzione, ma inizialmente non ce la fai, perché sennò veramente tutte le cose che tocchi poi dopo mandi in disservizio. È un po' un casino. Lo fai quando testi, per i trial, per le demo, così, immagino ste robe qua. Però è molto interessante questa parte qua, sì.
No, mi ci hai fatto pensare quando hai detto che noi ce l'abbiamo già questi tool in casa.
Ah, sì, perché... l'hai presente?
Sì, come no, ho presente le telefonate, le ho presenti.
Sì, mi ricordo benissimo la gente che mette in loop le reti, attacca al laboratorio la produzione, ti va piano la produzione, non sai perché.
L'ultima settimana che siamo stati in ufficio prima del coronavirus, se ricordo bene, ne è successa una.
Sì,
ma lì, quindi è una cosa... Quindi abbiamo anche noi il nostro Chaos Engineering, non possiamo dire di no.
Ce l'abbiamo in mano.
Sì. Ok, però il concetto è uguale. Grazie a quelli, quindi dobbiamo ringraziare chi l'ha fatto, perché grazie a quelli i nostri sistemi stanno sempre più migliorando, no?
Sì, ma se ci pensi, tutti i nostri switch di laboratorio li abbiamo attaccati solo in console e non più via IP, proprio per evitare.
Per evitare che qualcuno... Quindi per adesso dovremmo essere al sicuro che non ci va nessuno in ufficio perché dobbiamo stare a casa per colpa del virus.
Non lo so, sai, non lo so. No, non lo so.
No, va bene, dai. In realtà, sì, pensavo anche un'altra cosa, sempre legata a questo concetto qui, più legata a quella mia esperienza di cui ti ho raccontato. Ecco, cosa, io so benissimo come la pensi e quindi volevo un po' che ne parlassimo insieme, perché io e te abbiamo un'idea totalmente opposta sull'idea degli aggiornamenti software. Allora, allora magari sfruttiamo questi pochi minuti che ci restano alla fine dell'episodio. Ecco, vediamo come la pensi tu e poi ne parlo dal mio punto di vista, così troviamo noi i pro e i contro, perché come in tutte le cose ci saranno vantaggi e svantaggi nella tua idea e nella mia.
Sì.
Vai.
Allora, riguardo agli aggiornamenti, io ho questa visione filosofica che siano una necessità e non una virtù. Esattamente come la medicina. Io la medicina la prendo quando sono malato, non quando sono sano. Quindi un sistema che funziona, io non lo aggiorno. Lo aggiorno nel momento in cui inizia a non funzionare più. Mi è capitato proprio ieri il mio mitico computer, alla soglia di quasi 5 anni senza me averlo mai formattato, ha dato di matto. Prima non mi andava l'USB. Poi dopo non mi è andata la webcam. Ho deciso a quel punto di usare la medicina. Ho scaricato tutti i driver nuovi, l'ho aggiornato completamente e a quel punto ha ricominciato a funzionare. Con un paio di colpi, però ha ricominciato a funzionare. Ma io 5 anni, ancora una sola installazione di Windows, esattamente perché gli aggiornamenti non li faccio se non quando qualcosa smette di funzionare.
Ecco, e io sto avendo i brividi, penso, in questo momento. Mi stanno venendo i brividi, ho la pelle d'oca a sentire questa cosa qui. Io sono tutto l'opposto, come ben sai. Cioè,
Sì,
io un
lo so.
aggiornamento lo faccio prima ancora che esca, cerco di andare in beta a volte
Beta
addirittura,
tester,
mi
alfa.
faccio da beta tester su tutto, perché non vedo l'ora di vedere che tipo di modifica abbia dato quell'aggiornamento. Ho anche subito sulla mia pelle, è vero, alcuni disagi da questo aggiornamento addicted, no? A essere follemente,
Chiaro,
non mi viene la traduzione italiana
chiaro.
di addicted
Follemente
in questo.
innamorato degli
No, non è,
aggiornamenti,
sì, non è proprio innamorato,
curioso,
però addicted,
curioso delle nuove
sì,
funzionalità.
bravo, bravo, bravo. Ecco, c'è da dire che è vero, quello che dice è vero sicuramente nel discorso della differenza fra gli aggiornamenti, fra i feature update e i security update. Quindi l'aggiornamento di sicurezza andrebbe sempre fatto, l'aggiornamento feature, sono d'accordo con te, se la feature non ti interessa, ma perché devi aggiornare? Al di là
Esatto.
che in questo momento sto dicendo fate come dico, non come faccio. Però vabbè, al di là di questo, no, io cerco sempre di aggiornare un po' tutto e penso che magari possa trovare in quelle nuove feature qualcosa di cui non sapevo di aver bisogno, magari, boh, chi lo sa. Però ecco, prendiamolo come spunto e chiediamolo a chi ci ascolta, che dici?
Sì,
Vediamo un po'.
voi siete pro o contro degli aggiornamenti? Scusate
Esatto.
la filosofia di Marco, di Maurizio.
Esatto, dai, quindi direi che ci possiamo lasciare con questo punto interrogativo. Scriveteci, fateci sapere la vostra. Ecco, magari sia commenti sul chaos engineering, l'ingegneria del caos che abbiamo detto prima, sia magari su questa diatriba degli aggiornamenti che vi abbiamo
Esattamente.
palesato adesso io e Marco. Vi ricordo che ci potete anche scrivere per mail, efesto@klabs.it. Ci trovate su Facebook e Instagram e ci trovate su gsradio.it.
Assolutamente, grazie GS Radio.
Ok, quindi alla prossima. Ciao Marco,
Ciao,
grazie.
alla prossima. Ciao, ciao.